L'Angolo Rosso, quindicinale sul lavoro, credito e risparmio a cura di Fisac CGL.
Benvenuti all'ascolto di una nuova puntata dell'Angolo Rosso. Saluto subito e ringrazio la nostra ospite che è Chiara Rossi, della segreteria regionale della Fisac della CGL. Chiara, buongiorno, bentrovata e grazie per essere con noi questa mattina. Sentiamo se Chiara può ascoltarci, è in collegamento con noi, la troviamo anche su Facebook e sul nostro canale YouTube. Buongiorno Chiara, provo a risentire.
Buongiorno.
Ben trovata. Chiara, la facciamo una riflessione, come dire, che incroci sia l'aspetto sociale che quello professionale, compreso anche il rapporto poi con le banche dove voi operate e lavorate. Cioè, sto parlando dell'impatto della pandemia sulla condizione delle donne lavoratrici, fuori dai consueti stereotipi, diciamo. Cerchiamo di mettere a fuoco che cosa avete vissuto, cosa avete passato voi in queste settimane, le scuole chiuse, la questione nonni, genitori, lockdown, modalità di lavoro e di vita da riorganizzare. Che ci racconti di questo?
Intanto credo ci sia da fare un ragionamento più generale sul fatto che questo virus e questa emergenza sanitaria porterà e ha già portato a delle disuguaglianze. Noi viviamo in un paese dove le disuguaglianze sono sempre più grandi e lo saranno sempre di più, soprattutto diciamo sui macro temi, no? Sulle le cosiddette 3G, quindi le disuguaglianze geografiche tra nord e sud, quelle generazionali e quelle di genere. Quindi diciamo viviamo in un contesto già fortemente discriminato, dove appunto il tasso di occupazione femminile si attesta intorno al 49% e dove il 75% del lavoro non retribuito, quindi il lavoro di cura, è sostanzialmente a carico delle donne. In tutto questo naturalmente l'emergenza quindi si è catapultata in uno scenario già drammatico nel quale le donne sono invisibili, quindi sono invisibili nel dibattito pubblico, non le abbiamo viste in televisione a parlare del virus, non le abbiamo viste o solo diciamo rappresentate stereotipicamente come la scienziata oppure come l'eroina infermiera, ma non c'è stata una narrazione collettiva di quello che le donne hanno fatto e hanno vissuto in questo periodo. Totalmente escluse, dicevo, dal dibattito pubblico e anche dalle varie commissioni tecniche e scientifiche e task force alle quali invece se avessero partecipato avrebbero, non solo sarebbe stata una questione di giustizia visto che siamo più del 50% degli esseri umani viventi su questo pianeta, ma avrebbe avuto sicuramente anche un effetto sulle scelte del governo che ha messo in atto. Parlo diciamo per esempio del primo ciclo di ammortizzatori sociali. Nella prima mandata sono stati esclusi dagli ammortizzatori sociali totalmente, per esempio, tutto ciò che era legato al lavoro domestico, quindi le badanti, no? Il 98% sono donne. Se penso al congedo parentale, un congedo troppo corto nel tempo e orizzontale, quindi il 50% indipendentemente dalla retribuzione che tu hai. E non ultimo appunto anche per esempio il bonus babysitter pensato per una fascia di donne probabilmente insomma con un reddito molto alto, perché soprattutto nella prima fase del lockdown era praticamente impossibile pensare di poter assumere una babysitter e farla entrare nelle proprie mura domestiche, sempre che non tu ce l'avessi già che vive in casa tua e che magari ti fa la tata, ma penso insomma faccia parte di famiglie di una fascia molto alta di reddito. In tutto questo è arrivata poi anche una misura legata alla chiusura delle scuole. Anche questo, la mancanza diciamo del dibattito pubblico delle donne si sente, perché una decisione così, che è diversa da tutta quella che ha preso i vari paesi in Europa, no? Sappiamo che la scuola dall'Austria che non si è mai chiusa, altri paesi europei che hanno poi pensato di riaprirla, l'Italia è rimasta diciamo indietro da questo punto di vista. Quindi la mancanza delle donne nel dibattito pubblico e nella politica ha un senso rispetto anche alle scelte che si fanno. Scusate perché intanto mi arrivano delle telefonate. e rispetto anche alle scelte che si fanno. In tutto questo le lavoratrici bancarie sono state chiamate, diciamo, come servizio pubblico essenziale ad essere anche presenti al lavoro, quindi noi siamo state in parte in smart working e in parte al lavoro, e questa, diciamo, questa dimensione ha peggiorato ovviamente le condizioni personali. Da una parte lo smart working è stato naturalmente uno strumento importantissimo per poter garantire anche un reddito, perché ha garantito un reddito al 100% delle lavoratrici, però dall'altra parte, come dire, ha, diciamo, degli aspetti anche un po' bui, no? Che diciamo presentano delle criticità, soprattutto perché le aziende in qualche modo è uno strumento che hanno governato fino adesso. Io faccio l'esempio della mia azienda, lavoro in Montefaschi, a noi non ci è stato concesso lo smart working fino a un giorno prima del lockdown, se non per i lavoratori delle filiali un giorno all'anno per fruire della formazione online. Praticamente nel giro di 24 ore abbiamo scoperto che l'azienda era perfettamente in grado di poterci far fare praticamente qualsiasi cosa in smart working, quindi in qualche modo questa è stata un po' la prova che le aziende questo strumento lo hanno in mano, lo governano. È compito ovviamente adesso del sindacato fare un'analisi rispetto a uno strumento usato in modo ovviamente emergenziale e che va ovviamente contrattato e in modo da che diventi, diciamo, qualcosa che sia di fruizione per il lavoratore, di beneficio al lavoratore sostanzialmente.
Sì, naturalmente, grazie per la precisione delle parole che hai usato quando hai parlato, come dire, dell'assenza della rappresentazione delle donne e di quella rappresentazione ancora ottocentesca dell'infermiera eroina oppure della scienziata, proprio le figurine, lo stereotipo per eccellenza, così come il tema dello smart working è un tema enorme. Mi permetti di salutare e di ringraziare anche Serena Mannati, che è con noi, che è una lavoratrice
biennale.
Buongiorno
Serena. A tutti.
L'operatrice di un call center, ha lavorato in una situazione di grandissima esposizione. Però prima di sentire la voce di Serena, Chiara, volevo farti un'altra domanda. Se ci puoi raccontare quanto è emerso da una recente ricerca della Fondazione Di Vittorio realizzata per conto della CGIL nazionale, che è il risultato di un'elaborazione di alcune migliaia di questionari in tutta Italia riempiti da persone in telelavoro in questi mesi di emergenza. Chiara, che cosa è venuto fuori?
Allora, la ricerca è stata fatta su 6.000 persone, insomma, che hanno risposto al questionario, quindi un campione abbastanza rappresentativo. Diciamo, le cose che sono emerse, che sono secondo me più interessanti, intanto una cosa molto, molto breve che voglio dire, che quello che noi abbiamo fatto non è smart working, no? Lo smart working è quel pezzo di lavoro che tu fai fuori dai confini di tempo e di spazio, e quindi è un lavoro che tu decidi di fare, che ti richiede degli obiettivi. Noi abbiamo fatto il lavoro che facciamo solitamente, però dentro dei confini, no? Dei confini delle nostre mura domestiche, quindi qualcosa che è distorto rispetto al reale smart working. Partendo da questo dato di fatto, infatti, vediamo che nel questionario la cosa che emerge in modo più forte è che laddove lo smart working era uno strumento già usato e quindi già contrattato, con dei limiti di tempo, dei limiti per le pause, dei limiti della disconnessione, le persone sono, diciamo, mediamente o molto soddisfatte. Laddove invece ci si è trovati precipitati all'interno dello smart working in aziende che non sono state pronte perché non avevano mezzi a disposizione, mezzi informatici o comunque, allora la situazione è più critica. Una cosa importante che secondo me noi poi dobbiamo, diciamo, tenere a mente come sindacato nella contrattazione è la questione dei tempi. No? E della salute, io dico, perché cosa emerge dal questionario? Intanto anche una differenza di genere, cioè le donne sentono questo periodo di lockdown e questa modalità di lavoro come un sentimento di, dicono, solitudine, paura, ansia, tristezza, addirittura abbrutimento, mentre gli uomini la vedono, diciamo, con un atteggiamento più leggero, anche un'opportunità di crescita professionale. Ovviamente questo è legato alla questione sempre dei carichi, no? Della suddivisione dei compiti. È una ricerca molto interessante di Ilo, si parla insomma che ora gli uomini si fanno più carico dei compiti, della cura dei figli e della casa. Una ricerca di Ilo dice che una completa parità al 50 la raggiungeremo tra 290 anni. Insomma, io ci avrei un po' di fretta, non dico domani, ma magari un po' prima, certo, sarebbe, certo, il caso.
Non c'è dubbio.
Quindi la cosa più importante che mi sento di sottolineare è proprio questo, cioè dove c'è la contrattazione e un limite sulla disconnessione soprattutto, e quindi anche il non dover essere controllato sempre, il lavoratore lo fa con maggiore tranquillità.
Chiara, fammi andare adesso, come anticipavamo, da Serena Mannati, che è una lavoratrice BNL, un'operatrice di un call center. In Toscana abbiamo avuto diversi contagi in questi ambienti. Serena, ci racconti la tua esperienza diretta. Buongiorno, ben trovata.
Buongiorno. Io appunto lavoro in un call center, nel call center di BNL a Prato, dove siamo circa una sessantina di colleghi, quindi è stato deciso quasi fin da subito, da metà marzo, era il 10, forse 12 marzo, di farci rimanere a casa, alternandosi fra una settimana a casa, quindi smart working, e una settimana in ufficio, perché la pericolosità diventava troppo alta, in quanto negli orari di picco, quindi da mezzogiorno alle 14, ci saremmo trovati tutti e 60 insieme. Quindi è stato messo in piedi questo progetto importante, vista proprio l'emergenza del momento, che la banca probabilmente pensava di mettere in piedi di lì a 2 anni, per cui in una settimana è stato fatto un po' tutto. Certamente in questo momento, quindi in questi mesi, mi ha aiutato a conciliare lavoro e famiglia, soprattutto per seguire i ragazzi nella didattica a distanza, visto che io ho 2 bambini di 7 e 12 anni, quindi elementari e medie, proprio sono impattata in pieno.
E non deve essere stato neanche semplicissimo, immagino.
No, non è stato semplice, anche perché, come diceva Chiara, non è che lo smart working lo fai senza confini, ma io mi sono portata l'ufficio a casa, mi sono portata la scuola a casa. Quindi abbiamo anche un po' dovuto riorganizzare degli spazi, trovare delle postazioni giuste, sia per lavorare sia per far studiare i bambini. Ci siamo dovuti riattrezzare con degli strumenti anche che non avevamo, delle webcam, le cuffie, magari soprattutto per il ragazzino più grande, e ci siamo talvolta trovati in 4 persone connesse e quindi nello stesso momento tutti a casa. Ora è vero che i ragazzi più grandi sono autosufficienti, quello di 7 anni lo abbiamo dovuto supportare, cioè ha bisogno di un supporto costante, quindi la fatica non è stata poca. Io sinceramente spero di tornare alla normalità tra scuola e lavoro quanto prima, perché non potrei rinunciare comunque alla socialità con i miei colleghi, a un caffè o una chiacchiera insieme, anche per i ragazzi che si devono comunque confrontare, raccontare, stare insieme. Non si può essere, diciamo, avere, diciamo, essere sociali solo con l'ausilio di un dispositivo. E mi dispiacerebbe se le imprese da tutta questa situazione, diciamo, ne approfittassero in qualche modo per avere solo dei risparmi, perché comunque ci sono aziende, imprese che non pagano più l'affitto di locali, mense, utenze, che sono poi tutte a carico delle famiglie. E non è che tutti poi possano, diciamo, avere spazi o attrezzature idonee anche a fare ufficio e scuola a casa.
Non c'è alcun dubbio, infatti questo è un altro grande tema. In tanti hanno dato per scontato che tutti avessimo molti computer in casa, super connessioni, eccetera, eccetera. Questo non è dovuto e non è affatto scontato. Serena, grazie per questa tua testimonianza. Grazie davvero a Serena Mannati. Un'ultima battuta anche per Chiara Rossi. Ricordiamo che Serena Mannati, che abbiamo appena sentito, è una lavoratrice BNL che lavora in un call center a Prato. mentre invece stiamo ascoltando la voce di Chiara Rossi, che è della segreteria regionale della FISAC della CGIL. Un'ultima battuta, dicevo, Chiara, passata l'emergenza, immagino che la contrattazione dovrà affrontare una nuova organizzazione del lavoro, nuovi modelli che vadano nella direzione che indicavate, in qualche modo rispettosi delle lavoratrici e dei lavoratori, Chiara.
Sì, diciamo che il ragionamento che noi facciamo adesso è anche un po' emergenziale, cioè qui la scuola fino a settembre non riapre, insomma, parlando molto terra terra, insomma, anche di problemi che ci sono, e quindi noi dobbiamo affrontare un momento di emergenza. Lo smart working è uno strumento che è fondamentale mantenere, lo è perché è anche previsto dall'articolo 90 del decreto rilancio per quanto riguarda le nostre aziende, quindi deve essere uno strumento che è in questo momento di conciliazione. Poi in linea generale nel futuro, diciamo, non può essere lo smart working uno strumento di conciliazione, perché gli strumenti di conciliazione sono altri, insomma, no? Quindi, come dire, dobbiamo essere diciamo proiettati, perché gli strumenti, diciamo, in mano nostra, che sono il contratto fondamentalmente, ma serve anche una legislazione di sostegno, diciamo, ripensi al lavoro. Solo una battuta per contestualizzare anche la questione: noi siamo stati chiamati nelle aziende in questo momento a dare un supporto reale al paese, no? Quindi con l'anticipo delle casse integrazioni, finanziamenti alle aziende, eccetera. Ci siamo resi conto che l'organizzazione del nostro lavoro è inadeguata, perché siamo pochi, ma soprattutto siamo formati solo e quasi esclusivamente per la parte commerciale. Quindi forse questo è uno degli elementi, no, al quale noi dovremmo cominciare a pensare, soprattutto le aziende dovrebbero cominciare a pensare che il servizio al paese si fa con professionalità specifiche, no? E quindi, insomma, questo oltre al fatto che, per esempio, l'aggiornamento del documento di valutazione rischi, che è previsto dal decreto 81 del testo unico, insomma, sulla salute e sicurezza, prevede degli spazi idonei che è vero sono legati adesso all'emergenza, ma chi può dirlo se nel futuro magari non potrebbe risuccedere un'emergenza di questo tipo? E quindi anche gli spazi, per esempio, nei quali lavoriamo dovrebbero essere rivisti rispetto a questa nuova emergenza.
Okay, grazie davvero per essere stata con noi. Buona giornata.
Grazie a voi.
Buona giornata.
A Chiara. Voi.
Chiara, della segreteria della FISAC della CGIL della Toscana. Tra 15 giorni un nuovo appuntamento con l'Angolo Rosso. Tra poco arriva Giustina Terenzi. Todo Cambia torna domattina dopo il GR delle 8:30. Buon ascolto.
L'Angolo Rosso, quindicinale sul lavoro, credito e risparmio, a cura di FISAC CGIL.